questa figura, come dire, ancestrale, che in antichità arriva da questo paese Ur dalla Mesopotamia, passa per Caran e insegna a Israele chi è il suo Dio. Quando, ricordate, questo ce lo siamo già detti ma lo ribadisco, ricordate che anche la figura di Abramo, Isacco e Giacobbe è una figura che viene alla fine stilizzata, non inventata, stilizzata durante l'esilio babilonese, per insegnare che anche gli stranieri, e dagli stranieri arriva una nuova visione di Dio, la visione giusta di Dio. E neanche a dirlo, Abramo arriva dalla Mesopotamia proprio come coloro che ritornano dall'esilio babilonese, è il modello di coloro che tornano dall'esilio. Cosa avviene? Satana in mezzo a loro, il Signore chiese a Satana, al pubblico ministero, tutti gli altri sono tutte brava gente, chiede al pubblico ministero: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Contento Dio, questo sì. Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato da Dio e lontano dal male. Avete sentito le caratteristiche? Le stesse caratteristiche, copia e incolla, che erano state messe dal narratore all'inizio. Dio stesso riconosce che quest'uomo è retto, integro, timorato e lontano dal male. Satana replica. Altrimenti il suo mestiere, il suo stipendio lo deve prendere, quindi deve fare qualcosa. Dice, Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Cioè, di voi bene, gli hai dato tutto, così è facile. Certo che ti vuole bene, certo che ti teme, che è timorato di te. E cos'è? No, non ha neanche un dolorino, non ha neanche la spina calcanea questo, neanche la luce valgo, niente, nulla, non ha nessun problema, certo che ti vuole bene. Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra, perciò è totalmente benedetto, è straricco. Ma stendi un po', ecco la soluzione di Satana. La prova, quella che noi chiamiamo la prova. Prima stavo dicendo il paragone tra Giobbe e Abramo. Ricordate che anche Abramo è stato tentato, ed è stato tentato su ciò che era più valido per lui, cioè il figlio. Ricordate? Tu hai benedetto, ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Cioè, provalo. Domanda, scusate, stupida, ma non perché credo che voi siete stupidi, ma più perché io ho bisogno di una conferma che mi sto spiegando. C'era qualcuno in quel momento che annotava il discorso tra Satana e Dio nella corte celeste? No, ma siete sicuri o me lo state dicendo per contentarmi? Siete sicuri che non c'era nessun uomo che annotava e scriveva e faceva la cronaca, vero? Nessuno ha sbobinato le registrazioni, vero? Questo lo sappiamo bene, chiaro? Allora, vedete, la mentalità che si sta presentando non è una mentalità falsa, è la mentalità dell'uomo, dell'ebreo, dello scrittore, del teologo di quel tempo, dell'uomo di quel tempo, direi anche di ogni tempo, che si chiede: perché vengo provato? Questo Dio perché mi prova? Guardate che è la mentalità di tutti i filosofi di tutti i tempi. Cioè, l'idea è: se c'è il male, i filosofi dicono ci sono due soluzioni. Allora, Dio, se Dio è buono, non è onnipotente, cioè vorrebbe fare ma non può. Se invece, dicono i filosofi post-cristiani, se invece è onnipotente, allora è cattivo, perché c'è il male. Questo sapiente Giobbe non si mette questo problema. Dice: l'uomo viene provato, e alla fine dirà qual è il motivo per cui viene provato. Viene provato per un motivo, e si inserisce nel periodo persiano questo pubblico ministero, cioè questo altro personaggio che, come vedete, non è la controparte di Dio, perché Dio nel racconto a concedergli di provare, Non è un anti-Dio. Questo non sarebbe stato possibile nella mentalità ebraica. Dio è uno solo. Ha solo degli emissari che, come dire, lo svegliano. Cercano di dirgli, guarda che forse questa gente bisogna provarla un po' meglio. Siamo contro la mentalità del Deutero Isaia, cioè del VI secolo, in cui il Deutero Isaia diceva, metteva in bocca a Dio dicendo: io sono il Signore che creo le tenebre e dono la luce, faccio il bene e provoco la sciagura. Isaia 45. In Isaia 45 è ancora Dio a fare tutto. In Giobbe, sono passati due secoli, si sta andando avanti dicendo: c'è qualcun altro nella corte celeste di fronte a Dio che lo aiuta a provare gli uomini. E quindi la sofferenza fa parte di questo, della prova di fede. Il Signore allora disse a Satana: ecco, vedete, non c'è uno scontro titanico tra Dio e Satana, non esiste questo. Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Perciò la prima prova è: puoi toccare i beni, le ricchezze, vediamo se quello che hai detto risulta confermato dalle prove. Vedete, siamo proprio nell'ambito del processo. Qualcuno fa la prova, come si chiama quella, la come si chiama quando, no, quando avviene, no, avviene una, avviene un reato e immediatamente si fa quella probatoria, come si chiama, l'incidente probatorio. Adesso bisogna fare l'incidente probatorio, vediamo se Giobbe ci casca, se mi maledice. Prego, in tuo potere. Questo incidente probatorio avviene in quattro tempi. Primo tempo, quattro tempi fulminei, ci tolgono un po' il respiro, eh? Il racconto fa vedere come la sciagura si può tutto simultaneo. È un po' troppo, come vedremo. Sarebbe proprio uno, bisognerebbe fargli qualche benedizione se avvenisse, che tutto questo avvenisse tutto in un solo giorno. Ma come vedete, il tutto è molto parabolico, cioè insegna a vedere, insegna a far vedere come l'uomo cade improvvisamente. Allora è proprio questa, questa provvisorietà che fa chiedere all'uomo: sono benedetto da Dio o no? Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Primo tempo, disastro immane. Bestiame grosso e minuto, distrutto. Rubato. Secondo tempo, mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Attenzione, fuoco divino, i sabei sono persone, quindi può capitare. Fuoco divino sembra quasi una maledizione arrivata dal cielo. Terzo tempo, mentre egli ancora parlava, tutto nello stesso giorno, Santa Maria mia, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono rimasto soltanto io per raccontartelo. Mamma mia, Dio mio. Mentre egli ancora parlava, quarto tempo, quarto e ultimo, non è rimasto niente praticamente, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso. Avete visto l'alternanza? Sabei, caldei, fuoco divino, vento impetuoso. Non è solo un caso, non è solo la bramosia dei vicini, dei nemici, ma c'è anche un intervento dal cielo. Quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Tra tutti i beni, avete visto centinaia di buoi, eccetera, come ci ha detto, migliaia di schiavi, figli e figlie, solo quattro rimangono, solo quattro schiavi. Tutto il resto è tutto bruciato. Questo, ricordate, ci servirà per pensare alla concretezza di Coelet, eh? Che cosa rimane nella vita di tutto quello che costruisci, alla fine che cosa ti rimane? Questa domanda è già presente in Giobbe, ma Giobbe non penserà ai beni, starà pensando più alla sua sofferenza. Coelet penserà anche ai beni, eh? Giobbe risponde, adesso vediamo il santino, mani giunte, collo un po' piegato, come San Luigi Gonzaga, collo piegato, che dice la sua bella frase. Vedremo se questa frase è utile per il libro o no, e soprattutto utile alla fine per conoscere chi è veramente Dio. Risponde: nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In sostanza la risposta di Giobbe è pazienza, sopporto, non c'è problema, se Dio ha voluto, pace. Vedremo se questa è la caratteristica del credente maturo oppure non è la caratteristica del credente maturo. Il libro serve a vedere se Giobbe sta facendo bene o farà bene dopo. In tutto questo, dice il narratore, Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Vedete, sta dicendo in modo negativo ciò che in modo positivo però non sta facendo, cioè non ha peccato, non ha sbagliato, ma non dice che è integro, retto, non ha sbagliato, non ha detto niente di male, perciò non bisogna fare niente per purificare. Accade un giorno, secondo consesso divino, siete stanchi se leggiamo e non abbiamo... No, ok, grazie. Secondo consesso divino, accade un giorno, altra riunione di condominio, che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Questo è sempre in mezzo, non ne perde una. E sono come quelli là che sono magari quelli che non vorremmo nelle nostre riunioni, no? Perché sono magari più polemici, quelli che disturbano di più. Ci sono sempre, quelli non mancano mai. Ci sono sempre. Ma vedremo quanto sarà utile la minoranza nel libro di Giobbe. La minoranza per il periodo persiano è un elemento importante, lo vedremo anche in Coelet e negli altri libri di questo periodo, cioè coloro che disturbano la mentalità comune, coloro che l'80% la pensiamo tutti uguali e c'è quel 20% che ogni tanto dice: ma siete sicuri che state pensando bene? Non pensate alla politica attuale, nessuno ci pensi, eh? Ma è giusto come state pensando? Io non sono molto d'accordo. Bene, allora tu te ne puoi anche andare. Se non sei d'accordo, te ne puoi andare. Qua Satana fa la minoranza. Si presenta dicendo: ma verifichiamo. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Uguale a prima. E lui dice: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore ripete a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato da Dio e lontano dal male. Non è cambiato niente, eh? Tutto uguale, quella prova come se non fosse avvenuto. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu hai spinto contro di lui per rovinarlo, ma hai sbagliato. Satana, senza ragione. Satana, vabbè. Fino a che lo becchi sui possedimenti, sul conto in banca, tutto va bene. Un crack finanziario può avvenire anche un calo di borsa. Perché non lo tocchi nella pelle? Cambiamo obiettivo, vediamo se ci sta. Perché non lo tocchi nella carne e nelle ossa, come dice il testo? Proviamo a verificare. Fino a che, vi ricordate il libro di Erich Fromm, Avere o Essere? Questo famoso libro, no? Una cosa è l'avere, che comunque è mio, ma è fuori di me. Altra cosa è l'essere, cioè io stesso. Toccami in me. Provate a rubare il portafoglio a una persona oppure a dirle davanti a tutti che è una ladra bugiarda. Cosa lo ferirà di più? Perché si tocca nell'essere. E infatti, Satana dice: pelle per pelle, occhio per occhio, dente per dente, ricordate, qua c'era una pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un po' con la mano su di lui e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Vedete ancora una volta, scusate se lo ribadisco, vedete che non c'è uno scontro tra due dei. Dio non sta dicendo a Satana smettila, non dire questo. Non siamo nella mentalità delle tentazioni con Gesù, è un'altra cosa. Qua la vicenda, lo ripeto, è non parabolica, la prova del giusto. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, forse un'ulcera, forse più facilmente la lebbra, probabilmente. Quindi questa malattia, come abbiamo già visto nel libro del Levitico, della maledizione di Dio, che era pensata così. Dalla pianta dei piedi alla cima del capo, Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Qua l'idea della cenere non è tanto quella del caminetto, ma il termine indica l'immondezzaio, quindi il luogo in cui tutti portano, senza raccolta differenziata, i propri rifiuti. Giobbe, da uomo migliore, come ci veniva presentato, è diventato un rifiuto, è diventato colui che sta in mezzo all'immondezzaio. Tanto per ricordare, l'immondezzaio è la Geenna del Nuovo Testamento, anche la Geenna del Nuovo Testamento è l'immondezzaio che brucia sempre. Forse chi si ricorda, io magari questo non me lo ricordo, però qualcuno si ricorderà gli immondezzai dei nostri vecchi paesi, dove c'era sempre qualcuno che attizzava fuoco e si veniva a buttare quelle poche cose, ma che si bruciavano, era tutto biologico, tutto senza tanta plastica. Ma questa era l'idea. E Giobbe è nell'immondezzaio, seduto nell'immondezzaio. Allora sua moglie, un altro pubblico ministero della terra, se quello era nel cielo, questo è un pubblico ministero della terra, il quale dice: rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Qua la figura della moglie è un po', come dire, dipinta troppo forte, ma è l'idea quella: ancora credi in Dio? Dopo tutto quello che ti è successo, credi ancora che lui si interessi di te? Ma lascia perdere, muori tranquillo, non preoccuparti di Dio. E Giobbe, ancora a mani giunte, risponde: tu parli come parlerebbe una stolta, lui che è il gigante dei sapienti, per la letteratura biblica. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Questa è una frase programmatica per il libro, perché Giobbe dice questa frase, ma per il resto del libro non accetta il male che prende. Quindi sta mettendo la domanda non tanto a sé, ma la sta mettendo a chi legge. Sta dicendo: vediamo se tu condividi con me la sorte dell'uomo, o se tu sei a mani giunte, accetti tutto come ho fatto io nel primo tempo. Adesso vediamo se sei capace di fare questo. Giobbe, come vi dico, non ci riuscirà fino al 42esimo capitolo. In questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Tre amici di Giobbe, e chiamiamoli amici, tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada, e di fazzi di Tema, Bildad di Sua, che Sofar di Naama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Questo è l'obiettivo di questi tre. Vediamo come fanno, come si comportano. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo, sul proprio capo. Come vedete, azioni tipiche di condivisione del male, ma non è che lo aiutano così tanto. Se andiamo da uno che soffre, no, poverino! E come lo stiamo consolando? Non è che lo aiutiamo molto, lo aggraviamo ancora di più. E questi che cosa fanno? Peggiorano, tanto che provocheranno in Giobbe la risposta. Se state venendo per fare questo, tornatevene a casa vostra. Se siete venuti qua per aiutarmi, rimanete, ma se siete venuti qua per abbattermi ancora di più, non ho bisogno, dirà Giobbe. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti, elemento tipico della festa o di lutto. Ricordate, 7 giorni erano i giorni dei banchetti dei figli. Adesso questi tre stanno con lui per 7 giorni facendo il lutto, e nessuno gli rivolge una parola. Tutti zitti, muti, nessuno può parlare. Avrebbero fatto bene a stare zitti anche dopo, però gli è venuta la cosa, dopo 7 giorni hanno avuto voglia di parlare, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Risposta di Giobbe: so che siamo quasi alle mezza, vi chiedo solo un po' di slittamento della pausa, 5 minuti. Giobbe toglie le mani giunte, non è più un ginocchio devoto, ma è uno che ha preso coscienza della propria esistenza e che finalmente si decide a protestare per la sua situazione e dice: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Questa era la frase di allegria nei clan, nelle tribù ebraiche. Come sappiamo, per gli antichi avere un figlio maschio era la gioia immensa. Lui sta dicendo: questa mentalità bisogna capovolgerla, perché io soffro, sono stato abbandonato, perciò le tenebre. Siamo al contrario di Genesi 1, questo lo dicono quasi tutti i commentatori. Sta mettendo Giobbe, si sta mettendo all'interno del panorama della creazione, capovolgendo la creazione. Questo Dio che ha creato, che ha detto in Genesi 1 tutto è buono, fatto tutto bene, era cosa molto buona, io vedo solo tenebre, dice Giobbe, ed era meglio che non nascessi, era meglio che non fossi inserito nell'ordine della creazione. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce, lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte. Quella notte, vado un po', salto qualcosa, abbiate pazienza, ma quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi, non si festeggi mai più il compleanno, mai più il ricordo di quella nascita, perché nascere per soffrire era meglio non nascere. Questo è l'inizio del gran... Quante volte abbiamo sentito o forse anche detto questo?
Frasi di tutti i giorni.
Si dice tutti i giorni. Ecco perché Giobbe è il personaggio di tutti i giorni. Vado al versetto 11. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi hanno allattato? Un uomo disperato. Andiamo al versetto 20. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non arriva, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Sono parole forti, sono parole, non direi di disperazione, sono parole di constatazione della vita, anche, o direi di sì, no Isabella, felice, certo, io vedo come sono e tutto ciò che avevo creduto prima, no, questo lo metto in discussione, adesso voglio i conti, ed interverrà subito dopo il più saggio dei tre, Elifaz, che è il più anziano, il quale avrà da dire alcune cose. Cioè la prima cosa è, dice a Giobbe, inizia a fare l'apologia di Dio, questa è, fa l'apologeta vero e proprio, cioè non permettete di parlare con Dio così, non sta bene, non lamentarti così con Dio, perché Dio fa tutto giusto, perciò non ti devi, quello sta soffrendo intanto, Dio fa tutto giusto, perché oltretutto, seconda cosa, dice Elifaz, perché non guardi i peccati che hai compiuto, vai a ricercare nella tua vita, perché se Dio si è comportato in questo modo e ha permesso questo, significa che tu sbagli, che hai qualche errore, forse l'hai compiuto involontariamente. Pensate alla mentalità di Giobbe, il quale faceva olocausti per paura che i figli commettessero, quindi neanche questo funziona, sta parlando senza conoscere Giobbe. Giobbe aveva questa mentalità, Terza cosa che dice, e questa è l'unica cosa pare nei discorsi di Elifaz utile, dice: ti offro una possibilità, perché non parli direttamente con Dio? Invece di lamentarti con noi di quello che stai vivendo, chiedi direttamente a Lui. Siamo al versetto 8 del capitolo 4. Guardate che cosa la proposta di Elifaz dice a Giobbe: io invece mi rivolgerei direttamente a Dio. Capitolo 5, 8. Io mi rivolgerei invece direttamente a Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose tanto grandi da non potersi indagare, che dà la pioggia alla terra e manda l'acqua sulle campagne, Egli che esalta gli umili e solleva la prosperità degli afflitti, eccetera, eccetera, il nostro Magnificat. si presenta tutto questo. E poi si continua con il discorso che lascio a voi, capitolo 6, Giobbe rinizia, ribatte a Elifaz, dicendo a Noè: non accusarmi che ho fatto qualcosa, perché io non ho mai sbagliato niente. Io non ho sbagliato, perciò non è questa la via. Spiegatemi un'altra via. E si continua fino al capitolo 37, quindi andiamo fino al capitolo 32, scusate, con questa discussione a 4, discussione teologica, che però sarà questa la cosa utile del libro, che è una discussione teologica, altamente teologica, ma sterile. Non porta a niente. Porta fino a 32, dove interviene Eliu, fino a 32, dove si continua a discorrere della teologia, cercando, come ripeto, i tre difendono Dio. Il vostro vescovo aveva scritto un articolo tempo fa sulla parola, dicendo una cosa del genere: predica la parola, ma non difenderla, perché non ne ha bisogno. Questo potremmo dire anche per Dio: non difendere Dio, non ne ha bisogno, sa parlare per sé. Dio si sa prendere le responsabilità di ciò che fa, pensa a te. E i tre non hanno capito niente di Dio, questo sarà evidente, eh? Interviene Eliu, il quale dice questo, che è molto utile. Guardate capitolo 32, siamo al versetto 6. Giovane io sono di anni, infatti si dice che Eliu era un giovinetto rispetto a questi tre che erano più anziani, perciò erano delle persone attempate che conoscevano. Giovane io sono di anni, mentre voi siete canuti. Per questo ho esitato, per rispetto, a manifestarvi il mio sapere. Pensavo, parlerà l'età e gli anni numerosi insegneranno la sapienza. E invece, essere anziani non significa essere sapienti. Essere vecchi non significa saper giudicare. Ed Eliu presenta la sua teologia, cioè una teologia che sia quella dell'incontro con Dio. E infatti, come finisce di parlare Eliu nel libro, cioè al capitolo 38, interviene finalmente Dio. Quando più nessuno lo difende, Dio interviene. E interviene con due grandi discorsi. Il primo discorso è un discorso straordinario, che non parte dalla teologia, ma parte dalla vita di tutti i giorni, e Dio presenta l'opera della creazione. Dice in sostanza a Giobbe: oh Giobbe, lo dico alla Castellaia, oh Giobbe, va bene che tu ti sei preoccupato della tua vita, ma è tutta l'opera della creazione, tu ti sei preoccupato di questo? Tu ti preoccupi del tuo ombelico e di tutti gli altri ombelichi ti si preoccupa? Di tutte le altre vite, dell'ordine della creazione, chi si preoccupa? E c'è la presentazione di 10 animali che Dio presenta dicendo: chi dà da mangiare ai figli del leoncello? Siamo al capitolo 38-39. Sei forse tu, versetto 39 del capitolo 38, dice: sei forse tu che vai a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncelli? Andiamo avanti. Chi prepara al corvo il suo pasto?
Sto sfidando.
Sai tu quando figliano i camosci? O assisti le cerve alle loro doglie? Guardate che non siamo lontani dalla mentalità di Gesù quando parla: avete guardato i gigli dei campi e gli uccelli del cielo? Sono più belli di Salomone, eppure è il vostro padre che dà loro da mangiare. Cioè Dio è molto più grande della sofferenza di un unico uomo, il quale fa del mondo la sua sofferenza. Prego Domenico.
Ma Giobbe perché dovrebbe guardare l'ombelico degli altri? Lui sta analizzando la sua vita,
esatto,
la sua situazione. Non vedo perché debba corsi queste cose.
Ma lui ha accusato Dio dicendo: tu non sei un Dio della creazione positiva, perché io vivo questo. Quindi ha rimpicciolito tutta la creazione in se stesso. Guardate che non è lontano da quello che in genere facciamo noi con i nostri piccoli grandi mali, eh? Li rendiamo giganti credendo che tutto si debba piegare al nostro male, grande o piccolo, con tutto rispetto, che ci sono mali veramente grandi. Ma in questa risposta che viene data, guarda l'intera bontà della creazione, non guardare solo te, e verrai illuminato. La seconda risposta invece di Dio è una risposta che torna da un'altra, che va verso un'altra parte, dice, siamo al capitolo 40, e presenta due grandi mostri che venivano, di cui si aveva paura, cioè il Leviatan e Behemoth, cioè l'ippopotamo e il coccodrillo, di cui l'uomo antico aveva paura. E Dio dice: ricordati che anche ciò che fanno i due mostri, che tu credi che non siano sotto il mio dominio, anche quello che fanno loro è gestito da me, è controllato da me. Cioè io mi preoccupo non solo delle cose positive, ecco il secondo discorso, ma anche di ciò che a te appare negativo. Vedete, sta dicendo in altri termini: la tua prova è controllata da me, è misurata da me. Ricordate che cosa aveva detto a Satana? Fai tutto, ma non la vita, cioè non l'esistenza, eh? Non vuol dire solo non farlo morire, non attentare a ciò che lui è. E alla fine Giobbe interviene dicendo quel bellissimo discorso del capitolo 42, straordinario: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ecco la risposta a Domenico. Cioè lui finalmente dice: io capivo poco di me, non avevo capito neanche tutto di me, ma mi ero concentrato troppo su di me. E dice: ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò e tu mi istruirai. E poi questo quinto versetto, che è da scrivere caratteri cubitali, che è la soluzione della vicenda di Giobbe: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Ecco la soluzione del libro, la soluzione, la proposta del libro di Giobbe finale. Fino a che non hai la possibilità di parlare e di guardare Dio faccia a faccia, cioè di riconoscerlo nella tua vita, continuerai a parlare secondo la tradizione, secondo quello che ti hanno insegnato, ma non è conoscere Dio, non è entrare in rapporto con Dio. Sta criticando i suoi amici, e questa critica degli amici al versetto 7 viene messa in bocca a Dio. Guardate che si dice, facciamo subito la pausa. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman, al primo che era intervenuto, al primo difensore di Dio, l'avvocato di Dio: la mia ira, dice, si è accesa contro di te, cioè contro colui che voleva difendere Dio non preoccupandosi della situazione del fratello, della persona vicina, dicendo a quello lì: tu soffri perché hai sbagliato, ma non toccare Dio. Mentre Dio dice: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete di me, detto di me cose rette come ha fatto il mio servo Giobbe. Giobbe, come diceva la signora Isabella, il quale si è ribellato, il quale ha chiesto direttamente a Dio conto della sua vita, nel libro viene detto alla fine: proprio lui ha detto bene di me, perché ha avuto il coraggio di guardarmi, perché ha avuto il coraggio di chiedere a me stesso la soluzione della sua vita, non legandosi a tradizioni antiche, tradizioni intellettuali, teologiche, apologetiche. Tutto questo fa accendere, secondo il libro, l'ira di Dio. Mi pare come cosa sia tutt'altro che cullarsi negli allori. Direi anche bigotto nostro, più che farisaico, vero? Quando cerchiamo, sì, nel termine diciamo farisaico, ma non solo dei farisei, diciamo di tutti i farisei, come ci sono molti Giobbe, abbiamo molti Elifazi di Dade e Sofar. Va bene, pausa, scusate.